Cari ascoltatori della Rete 2, ben ritrovati, un saluto da Marcello Lorrai e benvenuti all'ascolto della prima delle 5 puntate che Birdland dedica a Jelly Roll Morton. Jelly Roll Morton è stato una delle figure decisive del jazz delle origini, ma il pianista è stato anche uno dei più grandi personaggi della storia del jazz. E in questo caso possiamo senz'altro usare il termine personaggio non solo come semplice sinonimo di protagonista, perché Morton sembra uscire dritto dritto dalle pagine di un romanzo, dalla fantasia di uno scrittore, e al di là del grande valore della sua musica ci offre una vicenda umana veramente insolita e non senza tratti bizzarri. Insomma, Morton ci si presenta proprio come un tipo speciale, uno di quei tipi di fronte ai quali ci viene da dire: che personaggio. Quando si legge Mr. Jelly Roll, che Alan Lomax, celebre etnomusicologo americano, costruì a partire dalle interviste che Morton gli rilasciò alla fine degli anni 30, c'è veramente da stupirsi che, pubblicato nel 1950, questo libro appassionante, che è appunto come un romanzo, abbia dovuto attendere 70 anni per avere finalmente nel 2019 una traduzione in italiano, grazie alla collana Corus dell'editore italiano Quodlibet. Ma c'è da stupirsi anche del fatto che nessun regista, magari un regista legato al jazz, un Clint Eastwood, abbia pensato di tirarne fuori un film, perché è un libro che ci appare bello pronto per diventare un film, e la vicenda di Morton raccontata nel libro è anche un grande affresco sull'America dell'epoca di cui Morton è stato un protagonista, dall'inizio del Novecento a tutti gli anni 30. Insomma, viene da pensare ad un C'era una volta in America. Quando inizia esattamente l'avventura di Jelly Roll Morton non è certo. Morton accreditò come anno in cui era venuto al mondo il 1885, ma non sono mancati gli studiosi che hanno ritenuto che Morton anticipasse di alcuni anni la sua data di nascita per poter avvalorare il ruolo da protagonista che sosteneva di avere svolto nel jazz delle origini. Se la data fosse quella, Morton nel 1902, un anno a cui ha fatto riferimento nella sua esaltazione della propria presenza nel primo jazz di New Orleans, avrebbe avuto 17 anni, il che renderebbe la cosa plausibile. Diverso sarebbe se fosse nato un lustro dopo, e alcuni anni fa è stato rintracciato il suo certificato di battesimo che porta la data del 1890. Ma che quel documento ci dia in maniera sicura la data di nascita di Morton è stato messo in discussione. Il titolo del libro di Lomax, Mr. Jelly Roll, vedremo poi da dove viene questo Jelly Roll, richiama quello di un famoso brano di Morton, Mr. Jelly Lord, che ascoltiamo in una incisione realizzata dal pianista nel giugno del 27 a Chicago. Con lui ci sono Johnny Dodds al clarinetto e Baby Dodds alla batteria. I due fratelli erano freschi reduci da incisioni con gli Hot 7 di Louis Armstrong e negli anni precedenti avevano inciso con gli Hot 5. Era la prima volta invece che incidevano con Morton. Thank you. Jelly Roll Morton nasce come Ferdinand Joseph Lamotte. È un creolo, cioè un mulatto. Le famiglie da cui discende sono insediate a New Orleans da generazioni e, come tanti creoli di New Orleans, per il lato europeo sono di origine francese. Bisnonni e nonni del pianista non sapevano parlare l'inglese. I genitori di Morton non sono sposati e il padre se ne va quando il bambino ha 3 anni. Nel 1894 la madre sposa poi William Mouton. È questo cognome del patrigno che il pianista adotterà poi nel suo lavoro, anglicizzandolo in Morton. Sia la madre che il patrigno muoiono presto. Ferdinand cresce con la bisnonna, ma è spesso anche dalla sua madrina, Eulalie Eco, una donna nera dalla pelle più scura dei creoli e che molto probabilmente pratica il voodoo. Ferdinand mostra fin da piccolo una inclinazione per la musica e Eulalie lo incoraggia e lo manda a studiare con insegnanti di pianoforte. Ferdinand è ancora un ragazzino quando comincia a suonare il pianoforte in una casa di piacere. Quando la bisnonna lo scopre, lo butta fuori di casa. È nell'ambiente del quartiere a luci rosse che Ferdinand Morton diventa Jelly Roll Morton. Senza entrare tanto nei dettagli, nello slang afroamericano Jelly Roll aveva un significato sessuale e in buona sostanza il soprannome stava a vantare che Morton aveva una vivace propensione per il sesso femminile e che su quel piano aveva anche un certo talento, uno dei numerosi talenti di cui darà prova nella vita. Jelly Roll Blues è un brano che Morton compone forse già nel 1905. Lo pubblica poi nel 1915. In questo senso Jelly Roll Blues è probabilmente la prima composizione di jazz pubblicata su spartito. Nel giugno del 1924 Morton incide Jelly Roll Blues all'interno di una classica serie di incisioni che a Richmond, nell'Indiana, realizza tra il 23 e il 24 per l'etichetta Jeannette. Gli anni in cui Morton si forma come pianista sono quelli in cui emerge e spopola il ragtime. Ne sentivamo delle tracce molto chiare nel brano che abbiamo appena ascoltato. Il ragtime è una corrente musicale che ha come protagonisti alla fine dell'Ottocento pianisti compositori neri. È musica scritta e destinata innanzitutto ad essere suonata al pianoforte, anche se poi il ragtime avrà un tale impatto sulla musica della sua epoca che diventerà una musica eseguita anche da complessi strumentali e influenzerà sul piano ritmico altri generi musicali come la popolarissima march music delle bande di matrice militare, sarà un ingrediente importante per dare una definizione su spartito a blues che fino a quel momento circolavano per trasmissione orale e si incrocerà con il jazz delle origini influenzandolo. Ma la fine dell'Ottocento è anche il periodo in cui a New Orleans ci sono bande musicali formate da musicisti di varie origini, formate vuoi da musicisti neri, vuoi da musicisti mulatti, i creoli appunto, vuoi da musicisti di origine europea. E a New Orleans alla fine dell'Ottocento ci sono diversi tipi di musica che entrano in fusione. In particolare il ragtime entra in una reazione chimica col blues. Ma poi c'è in particolare un musicista nero, un cornettista, il leggendario Buddy Bolden, che a quanto pare perché non disponiamo di sue registrazioni, imprime a questo tipo di musica che a New Orleans sta prendendo forma degli accenti, una pronuncia, un pathos, un andamento rilassato che mettono in moto qualcosa di differente, quel qualcosa che chiamiamo jazz. Nelle sue conversazioni con Lomax, Morton è un testimone di prima mano del principio del jazz, con tra l'altro un vivido ricordo di Buddy Bolden. Buddy Bolden's Blues è un brano di Buddy Bolden scritto verso il 1902 e diventato molto popolare a New Orleans e a cui qualcuno aveva aggiunto anche dei versi. Nel 1939 Morton inciderà una decina di brani, in alcuni dei quali, oltre a suonare il piano, canta. Uno di questi è Buddy Bolden's Blues.
Thought I heard Buddy Bolden say, "You're nasty, you're dirty, take it away. You're terrible, you're awful. Take it away." I thought I heard him say. I thought I heard Buddy Bolden shout, "Open up that window and let that bad air out. Open up that window and let the foul air out." I thought I heard Buddy Bolden sing. Thought I heard Judge Fogarty say, 30 days in the market, take him away. Get him a good broom to sweep with, take him away." I thought I heard him say. Thought I heard Frankie Dewson shout, "Gal, give me that money, I'm gonna beat it out. I mean, give me that money like I explain you. I'm gonna beat it out." 'Cause I thought I heard Frankie Dewson say. Thank you.
Nel libro di Alan Lomax viene delineata in maniera molto chiara la dialettica tra musicisti creoli e neri a New Orleans, una dialettica che costituisce uno dei fattori che stanno alla base della nascita del jazz. Semplificando molto, possiamo ricordare che nel complesso mosaico razziale e culturale di New Orleans i creoli avevano goduto di uno status per diversi aspetti privilegiato rispetto ai neri. Per molti di loro la musica era uno svago o un secondo lavoro che praticavano forti di una educazione musicale di un certo livello. Avevano studiato la musica, la sapevano leggere, suonavano gli strumenti con competenza. Nella società, in un contesto come quello di New Orleans, i mulatti non solo venivano visti in maniera differente dai neri, ma fra loro e i neri c'era una differenza di classe, di ceto sociale. Ma alla fine dell'Ottocento avvengono molti cambiamenti che portano i creoli, i mulatti, a scendere bruscamente nella scala sociale, perdendo molti dei loro privilegi, compreso quello di non essere percepiti come neri. A questo punto i creoli si trovano a dover fare musica come mestiere, come modo di stare a galla, e si trovano a dover interagire con musicisti neri. Musicisti mulatti e neri si mescolano, non senza pregiudizi reciproci, e c'è una reazione chimica nella quale i creoli portano la loro maggiore competenza tecnica, mentre i neri portano un approccio più libero, più spregiudicato, un maggiore slancio, più calore. Una figura carismatica come il nero Buddy Bolden è probabilmente decisiva per trascinare questo amalgama nella direzione del jazz. Ai primi del Novecento Morton si trova a vivere proprio questo momento. Come pianista prende le distanze dai pianisti che a New Orleans fanno tesoro del ragtime utilizzandolo in maniera esibizionistica nel senso della velocità e di una destrezza superficiale. Morton sviluppa un pianismo più morbido, articolato, ricco di sfumature e che utilizza il tempo cambiandolo di brano in brano in relazione alle esigenze espressive di ogni pezzo. In questo senso Morton può essere considerato il primo vero pianista del jazz. Inoltre Morton, con i brani che scrive giovanissimo nei primi anni del Novecento, è il primo vero compositore del jazz. Nei suoi ricordi Morton dice di avere lasciato New Orleans perché voleva diventare il migliore giocatore di biliardo del mondo e ormai New Orleans come giocatore di biliardo gli stava stretta. In effetti Morton diventerà un giocatore di biliardo assolutamente professionale, così come un temibile giocatore di carte. Fatto sta che verso il 1903-1904 Morton comincia a girare negli Stati del Sud. Lavora in spettacoli di vaudeville, suona, gioca. È il periodo in cui compone alcuni dei suoi grandi cavalli di battaglia. Alla fine del 1905 Morton torna a New Orleans, suona e mette insieme gruppi. Nel 1907 poi ricomincia a girare. Nei primi anni 10 è tra i primi a mettere per iscritto degli arrangiamenti che fino a quel momento nel jazz di New Orleans erano affidati alla memoria dei musicisti. Nel 12 a Chicago, gira ancora, nel 17 di nuovo a Chicago, poi in California. Nel 18, per una etichetta californiana, in quintetto con cornetta, trombone, clarinetto e sassofono, al trombone c'è Kidori, incide due suoi cavalli di battaglia, The Wolverines e King Porter Stomp. Morton non seppe più niente di queste incisioni, ma possiamo ascoltare il primo, che nel frattempo è diventato Wolverine Blues. Vedremo nelle prossime puntate la vicenda di questo cambiamento di titolo non voluto da Morton, e possiamo ascoltarlo nell'incisione in solo del giugno del 23, una delle incisioni della serie realizzata per la Jeanette nel 23-24. Thank you. E all'epoca del soggiorno di Morton in California, a Hollywood fa sensazione un tango composto dal pianista The Crave. Il brano è stato poi ripreso da Ennio Morricone per la colonna sonora del film del 98 di Giuseppe Tornatore, La leggenda del pianista sull'oceano, tratto dal monologo teatrale 900 di Alessandro Barico, un film in cui c'è anche il personaggio di Jelly Roll Morton. Noi per concludere questa puntata ascoltiamo The Crave nell'interpretazione in piano solo che Morton ne dà nella sua serie di incisioni del 39. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e a risentirci con la seconda puntata di questa serie di Birdland.